19 settembre 2022. Neanderthal e Homo sapiens, una grande differenza, forse in una piccola mutazione. Di Massimo Sandal. Un cranio di Homo sapiens destra di fronte a un cranio di Neanderthal. Science Photo Library fratto AGF. Non eravamo soli sulla Terra, una decina circa di specie umane ha preceduto o convissuto con la nostra. Di questi fratelli perduti, i Neanderthal furono tra quelli di maggiore successo, abitanti incontrastati dell'Europa per oltre 400.000 anni. Tutto cambiò intorno a 40.000 anni fa, quando in poche migliaia di anni vennero sostituiti dalla nostra specie, l'Homo sapiens moderno. Perché questo cambio della guardia? Una possibile spiegazione potrebbe risiedere nel diverso sviluppo del cervello dei Neanderthal, forse addirittura in una singola mutazione genetica. È quanto suggerisce perlomeno uno studio pubblicato di recente su Science da un gruppo di ricercatori tedeschi guidato da Wieland Huttner, neuroscienziato a Max Planck Institut per la biologia e la genetica molecolare a Dresda, in Germania. I ricercatori si sono concentrati sul gene TKTL1 che spicca per due caratteristiche: ha una singola mutazione su un singolo aminoacido che distingue noi sapiens da tutti gli altri primati, inclusi i Neanderthal, di cui conosciamo il genoma preservato nei resti fossili, ed è attivo durante la formazione del cervello, per la precisione nello sviluppo della neocorteccia frontale, una regione coinvolta in alcune delle funzioni intellettive più avanzate tipiche della nostra specie. TKTL1 era quindi un ottimo candidato per indagare l'evoluzione delle differenze tra il nostro cervello e quello di altri ominidi. Immagine al microscopio una cellula gliale radiale basale in divisione, un tipo di cellula progenitrice che produce neuroni durante lo sviluppo del cervello, la variante del gene TKTL1 umano moderno, ma non quella dei Neanderthal, aumenta l'abbondanza di glia radiale basale e di neuroni a Medine Pinson. I risultati di un'ampia batteria di esperimenti indicano che la versione di TKTL1 presente nel nostro genoma ha una marcia in più. Inserita nel topo, la variante di TKTL1 sapiens, a differenza di quella Neanderthal, promuove la proliferazione delle cellule che danno origine alla neocorteccia nella zona frontale del cervello, risultando quindi in una maggiore quantità di neuroni. Nei furetti invece la variante sapiens altera la morfologia delle circonvoluzioni cerebrali, mentre la variante Neanderthal non ha effetto. Infine, la variante Neanderthal porta a un minore sviluppo di neuroni in organoidi, aggregati di cellule che simulano in vitro alcune caratteristiche degli organi a cui appartengono, derivati da tessuto cerebrale umano. TKTL1 potrebbe quindi aver contribuito a impacchettare un maggior numero di neuroni nella corteccia frontale nella nostra specie, ponendo le basi per l'evoluzione di nuove abilità cognitive. Non è la prima variante genetica che potrebbe illuminare le differenze tra il cervello Neanderthal e il nostro. Già nel 2021 era stato identificato un altro gene, NOVA1, la cui variante Neanderthal portava in vitro a un diverso sviluppo del tessuto cerebrale. Sempre un gruppo di ricercatori del Max Planck Institute aveva invece mostrato a luglio 2022 come le versioni sapiens di due geni permettessero una divisione cellulare più precisa nei progenitori delle cellule della corteccia rispetto alle versioni Neanderthal. È plausibile dunque che la mutazione di TKTL1 sia una delle numerose variazioni genetiche che hanno plasmato l'evoluzione della neocorteccia nelle specie umane. Lo sviluppo cerebrale dei Neanderthal era più veloce che in Homo sapiens di Karinsloot, fratto Spektrum der Wissenschaft. Ben più complesso è dedurre da questi dati qualcosa sulle effettive capacità cognitive dei Neanderthal. La cultura neandertaliana è un mosaico di comportamenti avanzati e altri rimasti nell'ombra. Da un lato erano abili cacciatori capaci di costruire lance e strumenti di pietra specializzati. Dall'altro le prove di un vero pensiero simbolico e artistico nei Neanderthal sono spesso fragili, ed è possibile che questi comportamenti siano stati acquisiti dai Neanderthal solo dal contatto con i sapiens. Può la genetica districare questo rompicapo? Secondo Guido Barbugiani, genetista dell'Università di Ferrara che si occupa di evoluzione delle popolazioni umane, c'è un dato anatomico dei Neanderthal che è indiscutibile: il loro minore sviluppo della regione frontale. È chiaro che non si può attribuire a TKTL1 lo scatto che ci divide dai Neanderthal, ma questa ricerca ha comunque fotografato un passaggio importante. In generale, mi sembra molto promettente il tentativo di derivare dallo studio del DNA antico caratteristiche che non sono rimaste a livello di fossili. Avverte però di usare cautela nell'associare caratteri anatomici allo sviluppo o meno di comportamenti culturali. C'è un intervallo ampio tra le due cose in cui ci si può avventurare, ma tenendo presente che facciamo delle congetture. Neanderthal come noidi David V. Frayer e Davorka Radov Amenegansin, filosofa della biologia e ricercatrice teorica in evoluzione umana all'Università di Leuven in Belgio, argomenta ulteriormente: tendiamo ad assumere una rigida catena causale che lega linearmente geni, morfologia cerebrale, cognizione e infine cultura. È una semplificazione indebita. In specie ominine altamente encefalizzate e culturali, come Sapiens e Neanderthal, comportamento e cultura sono sì informati dalla genetica, ma anche, e non in misura minore, da compromessi ecologici, logici, da dimensioni e struttura delle popolazioni, e da meccanismi di apprendimento e trasmissione delle informazioni. Specie diverse possono seguire percorsi diversi verso la complessità culturale. Ogni linea di evidenza è preziosa, ma è buona norma non caricare di eccessivo peso esplicativo un singolo dato. Avere a disposizione genomi antichi ci sta rivelando informazioni eccezionali sull'evoluzione umana, e l'evoluzione di TKIL1 potrebbe essere stato un evento chiave. Comprendere in pieno come la mente dei Neanderthal fosse diversa dalla nostra, e quale sia stato il ruolo di questa divergenza nella storia delle specie umane, richiederà però di guardare un quadro molto più ampio di un singolo gene. La sfida, conclude Menegansin, è comprendere un altro modo non meno legittimo di essere umani, che dipende da vincoli genetici, biologici, demografici ed ecologici.